File 17, pagina 157. Fu sempre Paul Schmidt che il 3 settembre fu incaricato da Ribbentrop di ricevere dalle mani di Anderson l'ultimatum britannico. L'interprete lo trasmise a Hitler alla presenza di Ribbentrop. Quando la mia traduzione fu terminata, ricorda Schmidt, ci fu un gran silenzio. Questo sviluppo della situazione, la guerra inevitabile, non li soddisfaceva molto. Poi Schmidt si ritirò e incrociò un gruppo di ministri accorsi alla notizia. All'annuncio del documento inglese, un silenzio preoccupato regnò. Goering infine mormorò: «Se perdiamo questa terra, Dio abbia pietà di noi». Ho avuto l'impressione che quegli uomini non si aspettassero una dichiarazione di guerra, conclude Schmidt. Comunque, se si vuol prestare fede alle memorie del conte Ciano, quella dichiarazione corrispondeva ai desideri di Hitler e di Ribbentrop. Il genero del duce, ricevuto dal ministro tedesco nel castello di Fuschi in occasione della crisi polacca, gli chiese: «Cosa volete, Danzica o il corridoio?» E Ribbentrop, fissando Ciano coi suoi occhi freddi come quelli di una statua di marmo: «Ciò che vogliamo adesso è la guerra». Sir Maxwell Fife interviene. Innanzitutto vuol far confermare al test una sua precedente dichiarazione scritta, nella quale attestava che l'obiettivo finale dei nazisti fu sempre il dominio del continente europeo tramite l'incorporazione nel Reich di tutti i gruppi etnici di lingua tedesca e una espansione territoriale sotto lo slogan dello spazio vitale. Quindi il procuratore, a proposito delle abitazioni di rappresentanza del ministro, dimostra che Ribbentrop non poteva ignorare l'esistenza di campi di concentramento. Uno di questi campi, almeno, era nelle immediate prossimità di una residenza di rappresentanza del ministro. Del resto, Ribbentrop avrebbe fatto internare in un campo il sottosegretario di Stato Martin Luther, che aveva tramato contro di lui. Sono le ore 16:30 di giovedì 28 marzo, quando, dopo Schmidt, il dottor Horn cita Ribbentrop in persona. I difetti di pronuncia non gli impediscono di tenere il banco a lungo e vantaggiosamente. Proveniente da una vecchia famiglia di militari, ha studiato a Metz e là dice che ha imparato ad amare la Francia prima di viaggiare attraverso il mondo: Svizzera, Londra, Canada, Turchia. Dopo il 1919 e il Trattato di Versailles, nessun governo al mondo poteva firmare un documento simile. Ribbentrop fa per un po' il commerciante e anche il venditore di vini di champagne, ma l'economia tedesca va a pezzi, facendogli temere una guerra civile imminente. Invano, secondo lui, egli denuncia ai suoi amici francesi e inglesi i pericoli per la condizione umiliante e subalterna cui è costretta la Germania, fa correre al mondo intero e predice loro l'avvento di Hitler, la cui ascesa è intanto cominciata. Se si continua a rifiutare alla Germania l'indispensabile, il 13 agosto 1932 si incontra con l'avventuriero e lo lascia convinto che è il solo uomo capace di salvare il paese. Viene poi ricordata la sua rapida carriera politica, spinta dapprima da Hitler, nell'intento di conquistarsi i più gretti reazionari e di convincerli che egli era il capo capace di riportare l'ordine nel paese, proseguita in seguito grazie all'adulazione di Ribbentrop e all'illusione di Hitler nei confronti delle sue reali capacità. Dopo il 4 febbraio, data nella quale Ribbentrop ha sostituito von Neurath alla Wilhelmstrasse, nota Ministero degli Affari Esteri tedesco, Ribbentrop ottiene la nomina a uno dei gradi più elevati dell'SS, quello di Gruppenführer. Capì subito, dice, fin da quando entrai al ministero, che dovevo lavorare all'ombra di un titano e prendere partito da una situazione di dipendenza d'azione. 12 giorni dopo Hitler convoca il cancelliere Schuschnigg a Obersalzberg. Il Führer sta già preparando l'annessione dell'Austria. Da parte mia, sostiene Ribbentrop, mi sono limitato ad avere con il visitatore un colloquio molto cordiale, in cui gli ho suggerito di pensare a una collaborazione più stretta tra i nostri due paesi. Si tratta di quella famosa unione economica di cui ha parlato la sua ex segretaria. Poi il nuovo ministro si reca a Londra per la comunicazione ufficiale del suo abbandono dell'incarico di ambasciatore di Germania in Inghilterra. È ancora a Londra quando la Wehrmacht entra in Austria e si affretta a lasciare l'Inghilterra per essere a Vienna nel momento in cui vi giunge Hitler. Qua Ribbentrop esagera. Non solo pretende di aver completamente ignorato il progetto di Anschluss, ma aggiunge che lo stesso Hitler lo concepì solo nel momento in cui entrò in Austria, giudicando che fosse l'unico modo per evitare la guerra civile. Siccome ovviamente il tribunale si dimostra estremamente scettico, in proposito l'accusato sviluppa un corollario della sua tesi. La questione austriaca faceva parte delle questioni di cui si occupava esclusivamente e personalmente il cancelliere del Reich, e quindi il ministro degli esteri era completamente disarmato su questo problema, benché il 13 marzo sia stato lui a firmare il trattato d'annessione. Per quanto riguarda l'affare dei Sudeti, e l'accusato afferma che la questione aveva la comprensione del Foreign Office, che aveva già appoggiato precedentemente certe aspirazioni dei tedeschi dei Sudeti e del loro capo Konrad Heinlein, la responsabilità dell'intervento nazista cade, secondo Ribbentrop, sul governo di Praga, oppressore delle minoranze tedesche. Certo, ammette Ribbentrop, il Reich ha finanziato il partito dei Sudeti, che era in stretti rapporti con il partito nazista tedesco, ma né lui personalmente né il suo ministero avrebbero fatto mai niente per canalizzare questi sforzi e provocare una crisi. Al contrario, Ribbentrop avrebbe tentato a più riprese di persuadere l'ambasciatore cecoslovacco a soddisfare, nella misura del possibile, le rivendicazioni dei Sudeti, invano, tanto che la situazione peggiorò al punto che il primo ministro britannico Chamberlain venne nel settembre del 1938 a parlare a due riprese con Hitler, dapprima a Obersalzberg, poi a Godesberg, per preparare la conferenza 4 di Monaco. Questa, come si sa, portò a un accordo concernente l'annessione al Reich dei Sudeti. Il Führer era raggiante, osserva Ribbentrop. Poco dopo è la Slovacchia, che Berlino cerca di separare dalla Cecoslovacchia. Per quest'ultima è già suonata l'ora del giudizio. La Polonia e l'Ungheria approfittano della sua debolezza per strappargli fette di territorio. Hitler riceve il separatista slovacco Tuka e Ribbentrop durante il loro incontro. Dichiara pubblicamente che Praga deve subito proclamare l'indipendenza slovacca se il governo ceco vuole evitare un conflitto armato. Il 13 marzo 1939 il vescovo Tito si proclama capo dello Stato slovacco, che pone sotto la protezione del Reich. Due giorni dopo a Berlino il presidente ceco Acha accetta senza discutere l'occupazione del suo paese da parte della Wehrmacht. Questa occupazione, afferma Ribbentrop, avvenne per ragioni storiche, economiche e di sicurezza. Mi ricordo, aggiunge Keitler, per dimostrarne la necessità, mi aveva citato l'opinione del ministro dell'aviazione francese Pierre Cot, che aveva paragonato la Boemia e la Moravia a una portaerei diretta contro la Germania. Ribbentrop arriva quindi a parlare dei negoziati che condusse con la Polonia nell'ottobre del 1938. Anche in questo paese vi erano minoranze tedesche in fermento. A questo problema, nei suoi incontri con l'ambasciatore polacco Lipski, il ministro degli affari esteri del Reich mescola quello del corridoio di Danzica, cioè di un legame tra la Germania e la Prussia orientale. Questa divisione in due dello stesso paese era in effetti una grave anomalia creata dagli estensori del Trattato di Versailles. Una situazione come questa non poteva, evidentemente, che esacerbare alla lunga le correnti ultranazionaliste. D'altronde la Polonia si comportava nel corridoio in modo tutt'altro che corretto, cacciando i tedeschi a centinaia di migliaia. Lipski si rifiuta di affrontare la questione, trincerandosi dietro l'argomento delle gravi difficoltà che sarebbero state sollevate in un modo o nell'altro da ogni mutamento della situazione esistente. Il 5 gennaio Hitler si incontra con Beck, ministro polacco degli affari esteri. Ribbentrop partecipa all'incontro e successivamente si reca a Varsavia senza che la situazione migliori. Poco dopo Beck ottiene da Londra e da Parigi una promessa di sostegno e il 26 marzo il governo di Varsavia, forte di questa promessa, invia a Berlino un memoriale di tono molto deciso e intransigente. Se la Germania continuerà la sua politica attuale nei confronti di Danzica e del corridoio, la Polonia la considererà una provocazione che mira alla guerra. Il 6 aprile Beck firma con l'Inghilterra e con la Francia un patto di mutua assistenza. Nota: la firma di questo patto da parte delle due potenze fu un grave errore. Nell'intento di consolidare la pace, la Francia e la Gran Bretagna lasciano in realtà spazio al colonnello Beck per sviluppare una politica di esasperazione della Germania. Beck, naturalmente, ne approfitta. Fine della nota. Hitler risponde con un discorso davanti al Reichstag, in cui qualifica la posizione polacca una violazione del patto tedesco-polacco del 1934 che il Führer denuncia. La tensione cresce e, secondo Ribbentrop, aumenta anche la persecuzione dei tedeschi in Polonia che emigrano in massa verso il Reich. Il 22 maggio la Germania e l'Italia firmano un trattato d'alleanza. Fu questa la risposta all'azione politica franco-inglese. Altro episodio di rilievo che vide l'attiva partecipazione di Ribbentrop fu il patto fra la Germania e l'Unione Sovietica, vero e proprio prologo del primo atto della Seconda Guerra Mondiale. Questa volta Ribbentrop non può fare a meno di approfittarne per cercare di migliorare la propria posizione. Durante le trattative commerciali aperte con l'Unione Sovietica, cercai di sapere dai dirigenti moscoviti se non ritenessero possibile trovare un denominatore comune fra il nazionalsocialismo e il comunismo, o almeno far coincidere gli interessi dei due paesi. Aggiunge poi vantandosene: è un fatto storico che sono partito per Mosca investito di pieni poteri. Questi pieni poteri gli permisero di firmare, tra l'altro, anche il protocollo segreto che prevedeva lo smembramento della Polonia. Si trattava tanto per Hitler che per Stalin di territori perduti nel corso di una guerra sfortunata. Fu un compromesso importante fra gli opposti interessi delle due potenze, che apriva la porta o a una soluzione pacifica definitiva o a uno scontro armato, così si esprime l'accusato. Al ritorno di Ribbentrop a Berlino la guerra è ormai imminente. Egli avrebbe fatto pressioni su Hitler perché sospendesse ogni azione militare contro la Polonia, alla quale l'Inghilterra aveva nuovamente confermata la propria garanzia. 1. Ribbentrop ignorava allora che Göring e Dahlerus trattavano indipendentemente da lui con gli inglesi. Fine della nota. Il Führer esige allora che un plenipotenziario polacco venga a Berlino entro il 30 agosto. Nessuno si presenta. Quella sera stessa la Polonia mobilita l'esercito, mentre Ribbentrop riceve Anderson. Si tratta dell'episodio ricordato da Paul Smith, perché l'accusato non ha consegnato all'ambasciatore inglese il documento che gli aveva appena letto rapidissimamente in tedesco, perché, sostiene Ribbentrop, ne aveva ricevuto il divieto più assoluto da parte di Hitler. Del resto, secondo lui, l'Inghilterra non era molto disposta a piegarsi alle esigenze della situazione e a fare tutto il possibile per ottenere una soluzione pacifica. Si vede dunque, prosegue Ribbentrop, chi erano i guerrafondai, e sappiamo tutti come andò a finire. L'ultimatum nazista venne respinto e nella notte del 31 agosto Hitler ordinò l'invasione della Polonia. L'inizio delle ostilità, commenta gravemente Ribbentrop, rappresenta la fine degli sforzi fatti dal Führer per parecchi anni nell'intento di raggiungere un'intesa con l'Inghilterra. Sforzi d'altra parte che, se ci fossero veramente stati, quel singolare ambasciatore a Londra, che era Ribbentrop, avrebbe sicuramente affossato. Infatti, a quell'epoca, egli scriveva: «Il giorno che dimenticheremo che l'Inghilterra è il nostro nemico più pericoloso sarà una vittoria dei nostri avversari». Viene poi la sconfitta polacca e a ovest la strana guerra. Ribbentrop afferma che avrebbe voluto, se non bloccare le ostilità, le risposte ufficiali ai discorsi di Hitler dimostravano chiaramente che non si poteva pensare di concludere la pace, almeno localizzare il conflitto tramite un'azione diplomatica. Ma come ci sarebbe riuscito, mentre le potenze occidentali si preparavano ad invadere la Ruhr attraverso il Belgio e l'Olanda? Il 31 maggio Ribbentrop firma con la Danimarca un patto di non aggressione. 11 mesi più tardi la Wehrmacht invade il paese. L'accusa di perfida diplomazia che viene fatta al ministro tedesco non è forse chiaramente fondata? Affatto, ribatte Ribbentrop. La decisione di occupare la Danimarca e la Norvegia è stata presa personalmente da Hitler per arrivare prima degli inglesi. Ribbentrop, stupefatto, ne fu informato solo 2 giorni prima e convintosi delle intenzioni inglesi attraverso i rapporti che gli furono presentati, redasse subito le note diplomatiche che furono consegnate solo poche ore prima dell'invasione ai rappresentanti delle nazioni aggredite. In Danimarca, commenta, abbiamo mantenuto un'atmosfera di amicizia, ed ha la sfrontatezza di aggiungere: sono del parere che sul piano pratico l'occupazione tedesca ha impedito che la Scandinavia divenisse un teatro di battaglia e in questo modo ha evitato a questi popoli sofferenze senza numero. Sempre per arrivare prima degli occidentali, il Führer avrebbe preso la decisione di invadere il Belgio e l'Olanda. Non abbiamo deciso volentieri, di violare la loro neutralità, sospira l'accusato, che avrebbe trascorso per questo delle notti in bianco. Quanto alla Francia, vinta e occupata, se la Francia non fu dotata di una amministrazione civile come il Belgio e l'Olanda, fu su mia richiesta. Volevo una stretta collaborazione franco-tedesca e il Führer adottò, su mia richiesta, ciò che si chiamò la politica di Montoire o Montoire. Ma a questa stretta collaborazione Pétain oppose fin dall'inizio grosse riserve ed essa fallì. Eppure, da parte tedesca, la buona volontà non mancò. La Grecia. Questa volta il colpevole è Mussolini, che ha messo Hitler molto seccato di fronte al fatto compiuto e l'ha costretto di fronte all'atteggiamento ostile della Jugoslavia e alla sua collusione con l'Inghilterra ad intervenire nei Balcani per proteggere gli italiani insabbiati in Albania con un attacco dal nord. Infine l'Unione Sovietica. Interrogando il suo cliente, il dottor Horn non nasconde di voler provare che la Germania ha fatto di tutto per evitare un conflitto con l'Unione Sovietica, in particolare durante gli incontri Ribbentrop-Molotov, fatica sprecata dato che Lord Justice Lawrence può ribattere agli argomenti dell'avvocato in questo modo. Non fate che dimostrare che Ribbentrop ha condotto con la Russia negoziati che non hanno portato a niente. Si viene quindi a parlare del patto tripartito. Secondo l'accusato, la Germania, affiancata dalla sola Italia, alleata molto debole, vi aggiunse il Giappone, nell'intento soprattutto di mantenere gli Stati Uniti fuori dalla guerra. Si trattava dunque di un patto difensivo, da cui Hitler si aspettava che avrebbe provocato l'isolamento definitivo dell'Inghilterra, il che l'avrebbe forse costretta ad accettare una pace di compromesso. Quanto al Giappone, nelle intenzioni del Führer, il patto doveva permettergli, facendo esitare gli americani, di risolvere una parte dei suoi problemi in Asia e soprattutto in Cina. Ma a Tokyo indubbiamente dava una interpretazione più vasta alla propria adesione. Ciò spiegherebbe l'attacco a Pearl Harbor. Ribbentrop, ricordando l'episodio, sembra tradire un certo disappunto. Noi non eravamo stati messi al corrente di questo piano. All'epoca, anzi, mi sforzavo di convincere il Giappone ad attaccare Singapore. Pagina 167.